Il re badante. Da tempo Napolitano si è autonominato badante della nazione e ha perseguito scientificamente il suo disegno politico a prescindere dal voto degli italiani, e sovente addirittura contro di esso. Ma gli alti lai che ora levano i Berlusconi suonano stonati e infondati. Il bilancio delle interferenze e forzature presidenziali è largamente a loro vantaggio, non certo a loro discapito, per diversi motivi. Di Marco Travaglio, da Il Fatto Quotidiano, 11 febbraio 2014. Soltanto chi si ostina, a dispetto dell'evidenza dei fatti, a ritenere Giorgio Napolitano un presidente super partes devoto alla Costituzione può meravigliarsi per le rivelazioni del nuovo libro di Alan Friedman Ammazziamo il gatto pardo, e cioè del fatto, suffragato da numerose testimonianze, che Sua Maestà contattò Mario Monti per rimpiazzare Berlusconi a Palazzo Chigi fin dal giugno 2011. Ben prima dell'impennata estiva dello spread e della conseguente fuga di parlamentari della maggioranza, che l'8 novembre si ritrovò minoranza alla Camera, l'indomani il professore Bocconiano fu nominato senatore a vita e il giorno 13, subito dopo le dimissioni del Cavaliere, fu incaricato di formare il nuovo governo. I lettori del Fatto sanno bene di che cosa è stato capace Napolitano in questi quasi 8 anni di presidenza, dunque sono immuni almeno dallo stupore, autoinvestitosi della missione di salvatore della patria e autoassolvendosi di volta in volta in nome di emergenze reali o inventate. Il capo dello Stato di necessità non ha mai esitato a travolgere le regole costituzionali per il nostro bene, o almeno per quello che lui pensava esserlo e invece non lo era. Convinto che l'elettorato sia un bambino immaturo e un po' scemo da rieducare e accompagnare per mano dove vuole lui, si è autonominato badante della nazione e ha perseguito scientificamente il suo disegno politico a prescindere dal voto degli italiani, e sovente addirittura contro di esso. Ma gli alti lai che ora levano i Berlusconi suonano stonati e infondati. Il bilancio delle interferenze e forzature presidenziali è largamente a loro vantaggio, non certo a loro discapito, per diversi motivi. 1. La prima vittima dei traffici di Napolitano è il secondo governo Prodi, nato nel 2006 con una maggioranza risicatissima al Senato dalle prime elezioni del Porcellum. Il 21 febbraio 2007, dopo meno di un anno di vita, l'Unione di Centrosinistra è già in crisi, bocciata in Senato una risoluzione sulla politica estera con appena 158 sì su un quorum di 160, 136 no e 24 astenuti. Prodi sale al Colle per dimettersi. Napolitano, come annota il ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa nel suo diario, che il sottoscritto ha potuto consultare per il libro Viva il Re, chiede al premier numeri certi al Senato, lasciando intendere che non può far conto sui voti dei senatori a vita. Poi respinge le dimissioni di Prodi e lo rinvia alle Camere per la fiducia, non prima di avergli confidato che sta lavorando con esplorazioni sue personali, non si sa a che titolo, a una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne. Una maggioranza di larghe intese con la destra sconfitta. Padoa-Schioppa parla di manovre inquietanti. Invece Berlusconi, che non sopporta di restare fuori dalla stanza dei bottoni, continua a gridare ai brogli e tenta di comprare altri senatori, dopo il già acquistato Sergio De Gregorio, per dare la spallata al governo, è entusiasta. Napolitano detesta il bipolarismo e persegue il suo disegno politico, annota il ministro dell'economia, descrivendo il presidente come un sabotatore del governo Prodi, pompiere incendiario che soffia sul fuoco anziché spegnerlo e vorrebbe tornare a un sistema malato da Unione Sovietica o da partitocrazia modello Prima Repubblica, dove il governo lo sceglie il partito o i partiti e non il popolo. Un anno dopo, gennaio 2008, Prodi cade per l'uscita di Mastella. Ma anziché sciogliere le camere, Napolitano tenta un governo Marini, ovviamente di larghe intese. E solo quando fallisce anche quello si rassegna a sciogliere le camere. 2. Dopo aver firmato tutte le leggi vergogna del terzo governo Berlusconi, dallo scudo fiscale al lodo Alfano al legittimo impedimento, nel novembre 2010 Napolitano salva il cavaliere da Sicura Dem. I finiani di Fel presentano una mozione di sfiducia in aggiunta a quelle delle altre opposizioni. La maggioranza non c'è più. Ma il capo dello Stato convince i presidenti delle Camere Fini e Schifani a rinviare il voto a dopo la finanziaria, così regala al Caimano un mese di tempo per comprarsi una dozzina deputati, quanti bastano per strappare la fiducia il 15 dicembre. 3. Nell'estate 2011, quando Napolitano inizia a sondare Monti, il governo Berlusconi è già alla frutta ancor prima del boom dello spread, che ne è una delle conseguenze. Berlusconi e Brunetta vogliono tagliare le tasse, Tremonti, Conti alla mano, si oppone, e fra Palazzo Chigi e l'economia si scatena una guerra che prosegue per tutta l'estate con gli appelli dell'Europa per una drastica manovra correttiva. Il 5 agosto Berlusconi annuncia che gliela imposta la BCE con una lettera firmata da Trichet e Draghi. In realtà si scoprirà più avanti, la missiva l'ha sollecitata lui stesso per salvare la cadrega. Ma sia lui sia Bossi si oppongono al taglio delle pensioni chiesto dalla BCE e la manovra, riscritta 4 volte, è una burletta. Il 23 ottobre Merkel e Sarkozy lo seppelliscono con la celebre risata di Bruxelles. Il 3-4 novembre, al G20 di Cannes, Berlusconi e Tremonti si presentano in ordine sparso, senza neppure parlarsi. Ma il Caimano suonato dice che va tutto bene, siamo un paese benestante, i ristoranti sono pieni e si fatica a prenotare un posto in aereo. Inizia il fuggi-fuggi dal PDL e l'8 novembre, al voto alla Camera sul rendiconto dello Stato, la maggioranza si ferma a 308 voti su un quorum di 316. Dunque il governo cade e arriva il professor coronando il vecchio pallino di Napolitano, le larghe intese. È vero che il presidente tiene nella manica l'asso di Monti già da 5 mesi, ma Berlusconi fa tutto da solo, sarebbe caduto lo stesso anche senza aiuti dall'alto. Il che non significa che Napolitano avesse il diritto di preparare un governo e una maggioranza alternativi 150 giorni prima, e chi ci dice che nelle telefonate intercettate a novembre-dicembre con Mancino non parlasse anche di quelle manovre e non le abbia fatte distruggere proprio per questo? Però Berlusconi dovrebbe ringraziarlo. Il governo Monti al posto delle elezioni fu per lui manna dal cielo. Se si fosse votato allora, visti i sondaggi che lo davano intorno al 10%, ne sarebbe uscito asfaltato per sempre. Invece la politica dei tecnici, tasse, lacrime e sangue per i soliti noti, gli consentirà di risorgere nel giro di un anno e di risultare decisivo alle elezioni di un anno fa, quando gli italiani votano in massa contro le larghe intese e poi, con i soliti traffici di Napolitano, rielezione compresa, se le ritrovano tali e quali con Letta nipote, lo schema fisso del presidente. È semplicemente comico che ora a lamentarsene non siano Prodi, Rodotà, gli elettori affezionati al bipolarismo, ma proprio l'utilizzatore finale di tutti quei traffici. Ecco, a ben guardare il peccato più imperdonabile di Napolitano è proprio questo, essere riuscito prima con i minuetti sulla grazia e ora con l'emergere delle manovre del 2011. Nell'ardua impresa di far passare dalla parte della ragione un figuro che, da quando è nato, è sempre stato da quella del torto. PS. Nella lettera di precisazioni al Corriere, che nulla precisa, Napolitano si fa scudo della sentenza. 1/2013 della Consulta per invocare riservatezza assoluta sulle sue attività formali e informali, ma non sa quel che dice. Quella sentenza, peraltro incredibile e tragicomica, si riferisce alle sue telefonate con Mancino e proibisce di intercettare, anche indirettamente, The Voice. Non gli permette di fare quel che gli pare al riparo dalla libera stampa. Ne vieta le inchieste e le domande giornalistiche sull'attività del presidente nella formazione dei governi. Ne lo esime dal risponderne all'opinione pubblica. A meno che, si capisce, non si creda un dittatore o un monarca assoluto. Nel qual caso l'impeachment sarebbe uno strumento persino un po' riduttivo per mandarlo a casa in tempo utile, prima che trascini davanti alla Consulta pure gli autori di libri non autorizzati da lui per far bruciare anche quelli. 11 febbraio 2014.